Salve a tutti e bentrovati. Ci siamo lasciati nel caldo torrido della tarda mattinata a Granada e con la mia idea di approfittare dell'automobile a noleggio per raggiungere la Sierra Nevada. Vi devo dire che sin dai primi tornanti la città ci sembrò appartenere proprio ad un altro giorno. La vista era assolutamente rimposante e rinfrancante. Gli abeti fino a 2000 metri, la veleta in alto che scambiai per il Mulhacén perché svettava rispetto alle cime circostanti. Il fastidio dello sguardo, un centro sportivo che ci sembrò fuori scala, esagerato, e una serie di automobili tedesche in corsa che probabilmente stavano provando le caratteristiche tecniche di motore, pneumatici e quant'altro. Parcheggiammo e ci incamminammo sulla strada d'asfalto. Non eravamo attrezzati per questa gita, avevamo i sandali tutti e tre. Finalmente la montagna. Mi ritornò in mente un'estate tra il Veneto e il Trentino, Passo Falzarego, gli attrezzi da picnic che ci eravamo portati dietro, il fornelletto, il tavolino con le seggioline pieghevoli, le pentole, una incastrata nell'altra come una sorta di matriosca, una batteria da cucina completa, le stoviglie in una cassettina. Io avevo una decina d'anni. Mi ricordo il profumo dei salumi, dell'affumicato nelle stradine dei borghi, lo speck. Papà, quando ci fermavamo per pranzo, metteva le bottiglie di birra nei ruscelli e io non appena mettevo piede su un prato, quell'anno avevo la mania di cimentarmi nella verticale, e tra l'altro ho anche parecchie foto che mi ritraggono in questi pietosi tentativi. Mia mamma non amava la montagna, papà ed io sì, moltissimo. E ho provato proprio in questi anni, quando si va d'estate o qualche volta, qualche fortunata e rara volta, d'inverno a Urvinio, ho provato la nostalgia della montagna vera, aspra, dura, nelle camminate della fatica. E quel giorno a mio padre scrissi questi versi che adesso vi leggo. Riempiamoci gli occhi di quest'aria fresca, di verde, di valle, che scorre d'acqua. Ricordo mio padre, ruscello e prato, io mio malgrado a lui così uguale. Un'ora lontana a cucinare sui sassi, sotto la pioggia, il sole. C'era un capriolo sulla crinale con la sua mamma. E Mac, Livia ed io ci stringemmo, ci abbracciammo fortissimo in quei rari momenti in cui si ha la piena contezza della felicità. Tutti e tre vicinissimi, toccati dall'amore. E scattammo una fotografia, uno dei nostri più bei ricordi familiari. Ritornammo a valle. L'aria rifletteva e moltiplicava i profili delle Sierras. Su quella strada di montagna mi venne in mente Federico García Lorca, nel bookshop dell'Alhambra di cui ho parlato nella puntata precedente. Mi colpì la fotografia della copertina dell'epistolario di Federico García Lorca e Salvador Dalí, che si intitola Querido Salvador, Querido Lorquito. Ritrae due ragazzi con un paio di pantaloni estivi, larghi, freschi. Sembra che si siano appena abbracciati, sono sulla riva del mare. E mi resi conto di non ricordarmi dove fosse nato il mio poeta. Non l'avevo portato con me in quel viaggio andaluso. Tornando verso Granada, mi misi a cercare delle notizie in rete. E scoprì Fuente Vaqueros, che guarda caso si trovava proprio sulla strada tra Granada e Cordova, e noi l'indomani mattina saremmo appunto partiti per Cordova. E quell'indomani Faceva molto caldo, noi non riuscimmo a partire all'ora prestabilita, partimmo tardi. Incontrammo un'interruzione all'altezza della deviazione per Fuente Vaqueros, manco farlo apposta. Io con la mia solita mania di non essere d'intralcio, di non voler disturbare con le mie esigenze gli altri, ero già pronta a rinunciare, ma Livia mi disse che saremmo assolutamente arrivati a Fuente Vaqueros perché così era stato deciso, e così fu. Vi leggo le note a proposito dell'arrivo a Fuente Vaqueros. Andiamo da Federico. Il sole batte e si adegua il mio cuore. Ci vengono incontro i pioppi e la terra grassa di bonifica e campi di tabacco, essiccatoi abbandonati. È una strada di povere case quella dove è nato, di estremo confine, di secolo andato, di gente contadina senza vezzo, primitiva e ferina di meridione ineluttabile. Lo stesso che da piccola mi metteva a disagio, perché sordido e povero. In questa casa è nato Federico il 5 giugno 1898. Fa caldo sotto il sole, ma Livia è accanto a me sul marciapiede e scatta foto e lambisce con lo sguardo l'emozione che io vivo. Tende su di me dita di seta e neve a incantare l'istante, a custodirlo intatto. Non voglio entrare in casa, è tutto morto. Federico è del paesaggio, della vita minuscola del cosmo. Migliaia di pioppi da Fuente Vaqueros a Valderrubio, a Calle Iglesia, dove la sua famiglia si trasferì quando aveva 6 anni. Lasciammo Fuente Vaqueros e incominciammo la nostra corsa verso Cordova. Arrivati a Cordova, ebbi l'impressione di capire immediatamente questa città. Vi leggo quello che scrissi. Si legge al primo colpo d'occhio Cordova, gialla di arenaria e di Guadalquivir a briglia sciolta, ronda di cinta araba, chiaroscura di meschita. Cordova, di più di 1000 anni, 1000 archi, 1000 dardi di luce, 1000 gorghi. Cordova, che avviluppa e si allontana tra le palme in fuga sulle avenidas. Facemmo una sosta alla meschita, facemmo una passeggiata e sotto il sole caldissimo e subito ci rimettemmo in viaggio verso Siviglia perché la strada era ancora lunga e avremmo dovuto appunto consegnare l'automobile entro le 8 di sera. Il giorno dopo sarebbe stato il compleanno di Livia. A me piace ritornare in un posto che ho appena visitato e che mi ha emozionata. È come se io ci ritornassi con tutti gli scorci al loro posto, con i nomi a memoria dei monumenti, delle strade. Era un'emozione particolare anche perché quello sarebbe stato il giorno da dedicare al festeggiamento di Livia, che compieva 12 anni. Ci accolse il nostro simpatico portiere nel nostro albergo, che ci sembrò ancora più bello di come l'avevamo lasciato. E finalmente quella sera riuscimmo a cenare nel primo ristorante che lui ci aveva consigliato al nostro arrivo 7 giorni prima. Rientrammo piuttosto presto in albergo, me lo ricordo, faceva caldo, eravamo un po' stanchi. Il giorno dopo ci predisponemmo a festeggiare la nostra ragazzina e incominciammo con una sontuosa colazione alla Campana, un locale storico di Siviglia. Ci sedemmo ad un tavolino all'aperto, poi incominciammo ad andare a zonzo per i regali, alla ricerca dei regali, quindi Sierpes, sotto i velari, l'Avenida della Constitución, l'Hospital della Caridad, di nuovo davanti all'Alcázar, di nuovo nelle stradine di Santa Cruz, all'Hospital de los Venerables, Las Terras, Santa Maria la Blanca, con pranzettino in un localino delizioso, l'Alianza, a Joaquín Romero Murube. E avevo bisogno di ritornare sui miei passi per quel costante timore che provo di non riuscire ad afferrare, a raccogliere il dettaglio, a ricordare. Ho sempre bisogno di conoscere il nome di tutto ciò che ho visto per non sovrapporlo a qualcos'altro, per conservarlo a lungo, farlo nuovo ogni volta che mi trovo a raccontarlo. Vorrei chiudere questa puntata dedicata ad un viaggio che, come avete capito, come vi ho detto in più occasioni, mi emozionò moltissimo, con le note che scrissi e che ora vi vado a leggere. Andalusia porta la luce dentro il nome e lontananze. Plus ultra, come mi sono sentita io durante il viaggio, oltre il punto di fuga, oltre il più estremo dei suoi mari, a lambire quasi il Marocco, il mio corpo nelle acque calme della battaglia, nell'aria che ad ogni vicolo apre Siviglia al nuovo mondo. Andalusia, che mi è rimasta addosso per tutta l'estate che è seguita, ripetuta a memoria, riletta e ancora ritrovata nei versi di Federico, una volta a casa, nell'infanzia di pioppi e incanti, nella mia prima voce alla scuola elementare, quando tra le mani mi tremò l'elegia del Chopo Muerto. Vi ricordo che potete leggere e ascoltare per intero il Taccuino Andaluso visitando il mio sito www.mariapaolalangerano.it. Nella prossima serie attraverseremo l'Atlantico e raggiungeremo New York. Spero di ritrovarvi tutti e al prossimo viaggio, dunque. A presto.